File 9, pagina 63. Muore la cognata di Roberto. Mia cognata è morta per aver abortito clandestinamente. Tutto si è spento dentro di me. Mia cognata è morta nel 1968. Io avevo 23 anni. Aspettava il terzo figlio e aveva deciso di abortire. È andata da una mammona e ha avuto un'emorragia. Poco tempo dopo sarebbe entrata in vigore la legge sull'aborto. È morta perché non poteva permettersi di mantenere un terzo figlio. È stata una delle ultime vittime dell'aborto clandestino. Lei aveva quasi 30 anni e la più grande delle sue due figlie ne aveva appena 4. Quando è morta io ero a casa con loro. Ha cominciato a star male. Mio fratello l'ha portata subito in ospedale. Io sono rimasto con la bambina più piccola. L'ho aspettato con ansia. Avevo paura. Mi dicevo che non poteva succedere niente, che tutto si sarebbe risolto. Mio fratello verso sera mi ha detto che lei non c'era più. Ho sentito il mondo crollarmi addosso. Un dolore profondo, acuto, mi prendeva alla gola. Anche lei mi aveva lasciato. Mi aveva aiutato a scoprire la vita, a risvegliare i miei sentimenti, a esistere. Con lei non mi ero più sentito solo, abbandonato. Ora la mia vita ripiombava nel buio più nero. Dopo una settimana sono tornato al Cottolengo. La vita aveva perso ogni significato. No, mi ripetevo, Dio non esiste. Altrimenti perché questo accanimento contro di me? Contro di lei che era così buona? Dentro di me sentivo risuonare le sue parole. Ma come fai a vivere così? Come passi tutte le tue giornate? Già, come potevo trascorrere delle giornate in modo così insulso? Avevo perso quell'atteggiamento rassegnato, quel sopore della coscienza che mi aveva permesso di non vedere, di non sentire, di non capire. Fino ad allora non mi ero posto molte domande, ecco perché ero sopravvissuto. Ma ora la situazione era diventata diversa. Ora sapevo. Ora avevo capito che mi era stato tolto tutto e non potevo più accettarlo. Ricominciai a vestirmi sempre di nero. Rifiutavo qualsiasi indumento colorato. Quel che ero fuori, ero dentro, nero. Desideravo solo morire, spegnere dentro di me le luci che si erano accese. La corrente elettrica era saltata, come in un temporale. Mangiare, bere, dormire. Quello sarebbe stata la mia vita. Solo questo avrebbe dovuto essere. Del resto cominciai a rendermi conto che molti, nell'istituto, erano così. Quello sguardo di beatitudine che chi viene dall'esterno legge nei loro occhi non è altro che assenza di lotta. Un vegetare lontano dal mondo. Non si pensa più, non si sente più. Ci si lascia vivere, si sopravvive e basta. Qualcuno non accetta di vivere così e si lascia andare anche fisicamente. Così è successo al mio compagno Fulvio, che aveva una distrofia muscolare che non gli permetteva di essere autonomo. Lui ha scelto la morte. Io trascorrevo le mie giornate senza pensieri. La vita non mi interessava più. Alla sera mi ritrovavo a fissare dalla finestra il cielo come per interrogarlo sull'origine di tanta sofferenza. Ma dentro di me non c'era più spazio per domande precise. Dentro di me c'era il nulla. Ho colorato la mia carrozzina di arancione. Poi un giorno ho ripensato ad Angela. Era come se parlasse dentro di me. Ciò che mi aveva regalato, quando stavo con lei, riviveva. La voglia di reagire, di non compatirmi, di lottare. E allora mi sono fatto comprare un colore a smalto, l'arancione. Ho colorato la mia carrozzina di arancione. Un messaggio provocatorio. un colore che doveva suscitare reazioni in me e fuori di me, che mi rendeva visibile, diverso da tutti gli altri. Stavo dando, a modo mio, il segno evidente della mia esistenza. Avevo scelto il colore della mia carrozzella. La mia non era uguale a tutte le altre. Anche io potevo scegliere e sentirmi un po' più libero. Intorno a quella carrozzella si è risvegliata l'attenzione di molti. Le suore e i preti mi hanno lasciato fare, anche se mi hanno subito detto che era un brutto colore. I miei compagni, quando mi vedevano, ridevano. Poi sono venuti da me a farsi colorare la loro carrozzella. Chi la voleva rossa, chi azzurra. Verde non la voleva nessuno, perché richiamava troppo il colore dei muri che da sempre ci stavano intorno. Quel colore era diventato anche per me un'ossessione. Tutti noi ragazzi del cronicario viaggiavamo su carrozzelle colorate. La voce era passata negli altri reparti, perché il cronicario era un posto di transito e sono arrivate nuove ordinazioni. Visto che ero così bravo, le suore mi hanno ingaggiato per verniciare le panche e mi hanno dato uno scantinato come laboratorio. La vita era ricominciata. Avevo 24 anni. Intanto le mie febbri erano passate e avevo dimostrato con il mio lavoro di pittura di saper fare qualcosa. Sono quindi tornato alla famiglia invalidi. Io non ero molto contento, perché chi era venuto a trovarmi aveva parlato di Don A, che era capo di quella famiglia e controllava tutto e tutti. Per un po' mi hanno messo a lavorare in legatoria. Fra Giacomo mi veniva a trovare e mi ha sollecitato a continuare gli studi che avevo interrotto in quarta elementare. Aveva cercato di convincermi che ce la potevo fare, che ero un ragazzo intelligente e che dovevo sfruttare le mie capacità. Era un sacerdote straordinario, eppur essendo un prete, non si è mai permesso di rimproverarmi, di interferire nelle mie convinzioni anche in campo religioso. Mi diceva sempre: «Nessuno ha il diritto di dirti cosa devi fare e tantomeno pensare. È in te stesso che devi trovare le risposte ai tuoi dubbi». Con lui potevo ragionare, scoprire quel che in me era ancora sepolto. Mi ha dato il rispetto di me stesso e ha rinforzato la mia voglia di lottare per ottenere ciò che volevo e in cui credevo. La mia vita era stata interamente programmata dagli altri. Ora ero io che dovevo cominciare a decidere. E così sono tornato a scuola tra i bambini piccoli. Ho finito la quinta e poi ho frequentato le medie quando avevo circa 29 anni. Avevo definitivamente capito che la mia testa funzionava come quella di tutti. Ero spastico, ma per il resto ero un uomo come tutti gli altri. Pagina 66.